Abbiamo scorsa volta affrontato questo tema e lo abbiamo messo attraverso cinque importanti interventi che hanno affrontato l'argomento sotto un profilo diverso. Dunque è ovvio che su un tema di questo tipo è molto, molto impellente la domanda sull'oggi, sullo Stato di Israele, su tutto il mondo ebraico, quindi dobbiamo dire, dobbiamo fare una premessa che le comunità ebraiche italiane per statuto si riconoscono nella legge e nella tradizione ebraica, ciò significa la Halakha, e la Halakha è quel sistema normativo che fa anche sotto il nome di tradizione orale, che i rabbini hanno in qualche modo codificato fin dai tempi di Mosè. Questo è un discorso che ha una cogenza sia storica sia giuridica, e dove anche il rabbino attuale è un continuatore della legiferazione di Mosè. Tutto è stato dato sul Sinai, quindi un rabbino tra virgolette ortodosso è solo un rabbino che è riconosciuto e che è nominato e che è investito come rabbino da un altro rabbino ortodosso. Cosa significa essere un rabbino ortodosso? Un rabbino che si riconosce nello Shulchan Aruch, nel Talmud, in quelli che sono i codificatori da Maimonide in poi, e anche quelli più moderni, che in qualche modo discutono all'interno del sistema della Halakha e che continuano a legiferare in nome di questa. Quindi è chiaro che se c'è una legge bisogna capire chi sono i magistrati che interpretano questa legge. Ora, per iniziare a approfondire un po' il discorso di questa sera e analizzare alcune risposte a Ben Gurion, io vorrei accennare a quelle che sono le risposte rabbiniche più autorevoli, in cui ovviamente si affronta questo tema da un punto di vista della Halakha. Halakha che fino ad oggi è stata in qualche modo, può piacere, può non piacere, chi può aderire di più, chi può aderire di meno alla Halakha, ma è stata fino ad oggi la risposta più sistematica, più che ha retto di più anche a quelli che sono stati i traumi della storia ebraica. Halakha ha fornito quella risposta che fin dai tempi di Mosè ha dato una risposta sistematica al tema dell'ebraicità. E vorrei dire di più anche rispetto a quello che ha scritto un grande pensatore morto alcuni decenni fa, Yeshayahu Leibowitz, che è poi molto critico nei confronti del rabbinato istituzionale, però lui ha detto la Halakha è la garanzia del pluralismo ebraico, perché solo se il popolo ebraico è garantito tutti gli ebrei che sono dentro questo sistema possono in qualche modo riconoscersi l'uno nell'altro, cioè se un ebreo è ebreo, secondo l'Alaha, non può dare a nessun altro ebreo l'etichetta di essere un ebreo di serie B o di serie A. Allora, la risposta dell'Alaha che è stata accennata la scorsa volta è che è ebreo chi è figlio di madre ebrea o chi si converte all'ebraismo secondo quelle che sono le norme della Halakha. L'altra volta è stato giustamente osservato da più di un relatore che la Bibbia diciamo, è densa di conversioni, di storie di conversioni. Vuol dire che la conversione è qualcosa di presente da sempre, fin da sempre nel popolo di Israele. Ovviamente la conversione nella Bibbia non era così come oggi, non c'era il colloquio davanti a Bettin, o un certo tipo di studio. Diciamo che la società ebraica era una società abbastanza più omogenea, nel senso, e questo stiamo attenti perché quando anche si cita che l'ebraismo in Italia non è sempre stato un ebraismo leggero dal punto di vista della diciamo una grande stupidaggine, c'è cioè una lettura molto strumentale della storia dell'ebraismo. Non basti pensare che nel 1700 il porto di Livorno era fermo di Shabbat. Il porto di Livorno era uno dei più importanti porti del Mediterraneo, e dato che la maggior parte dei portuali erano ebrei, il porto di Livorno di Shabbat non funzionava. Questo è stato l'ebraismo italiano. Cioè, per cui se per un secolo, che è stato il XIX secolo, si è vista la caduta precipitosa di quelli che sono stati i valori tradizionali dell'ebraismo, con l'apertura dei ghetti, con l'emancipazione, non possiamo dire che l'ebraismo italiano è sempre stato non religioso perché durante un secolo intero ha perso i valori della tradizione, perché l'ebraismo italiano fino al 1800 e qualcosa è stato un ebraismo sempre e dignitosamente ortodosso che dava lumi a tutto il mondo ebraico, cioè i rabbini di Venezia, di Livorno, di Mantova, erano consultati in tutto il mondo ebraico, dall'Europa e anche oltre oceano. Quindi attenti a non strumentalizzare la storia. Quindi quando si faceva un ghiure, quando si entrava a far parte del mondo ebraico in Italia, è inconcepibile per un non ebreo entrare in una comunità senza Torah e Mitzvot, perché il mondo ebraico entro il quale si entrava viveva naturalmente l'osservanza delle Mitzvot e l'adesione alla Torah, per cui neanche si poteva questo problema, è un fatto naturale, no? Probabilmente oggi che qualcuno pensa di entrare, deve Facebook, pensa di entrare in qualcosa di alto, ma è qualcosa di alto, molto indefinito ancora. E che cos'è? Una tesi, una storia, una tesione a un sentimento, una tesione a un destino. Sì, sono tutti valori molto dignitosi, molto importanti, ma non garantiscono assolutamente un futuro. Questo perché il pensiero talmudico insiste molto sul fatto che i sentimenti seguono le azioni. Questo è un grande concetto talmudico. Non sono le azioni che seguono i sentimenti, ma io sento dentro di me qualcosa se faccio qualche cosa. Non si può dire amiamo tanto la mamma e poi lasciamo la mamma, vuole bolletti e vasi senza le cure mediche, attivarsi per la propria mamma, e in questo si dimostra l'amore, e in questo ci si educa all'amore e alla responsabilità. Allora, il tema del gioia è così tanto discusso che troppo spesso è affrontato sotto un'angolazione ideologica o un'angolazione molto personalistica, perché di fatto Dio tocca una dimensione molto intimistica in ogni famiglia, per cui tocca dei nervi molto scoperti. Il problema è quando uno vuole cambiare le regole del gioco per una collettività, per una questione personale, e questo non è pensabile, no? Cioè, come cercare di forzare e pensare per farsi delle leggi a persona, come qualcuno ha fatto per un ventennio in Italia, sia recentemente che sia qualche decennio fa. Non si possono fare le leggi a persona, le leggi sono leggi. Però voi sicuramente domanderete: ah, allora perché fino a 20 anni fa il Giulio era in un modo, adesso è in un altro modo? E questo è sicuramente un quesito di grande rilievo, che in questo testo di risposte a Ben-Gurion viene molto in evidenza, in quasi tutte le risposte dei saggi che si fanno alla lettera. Perché nel Talmud c'è un principio, ed è il principio giuridico su cui si basa tutta la questione del Giulio. Attenzione, che questo è il punto nodale di tutto questo discorso, che noi possiamo dare un merito ad una persona in sua assenza, ma non possiamo dargli un'obbligazione. Mezzachin le Adam shelo befanav. Bene. Mechayevim le Adam shelo befanav. Allora, mettiamo che un certo Davide Levi, nipote etico Davide Levi, non è qui in questa sala, e noi qui presenti proponiamo di fare un regalo a Davide Levi. Noi vogliamo far trovare un assegno di 1.000 euro al nostro amico Davide Levi, che non c'è. Allora, noi in sua assenza possiamo qui decidere di far trovare un assegno di 1.000 euro a Davide Levi. Viceversa, se noi viviamo dai fermi, non si è comportato male, non si è comportato bene nei confronti del nostro gruppo, della nostra comunità, noi emaniamo una sanzione, una multa nei confronti dei fratelli, di mille euro. Se lui è assente, non possiamo fare. Che cosa c'entra questo con il divorzio? Allora, una persona adulta è una persona giuridicamente presente a se stessa. Quello che noi oggi, dal punto di vista giuridico, definiamo la capacità giuridica. Cioè, una persona adulta va da un tribunale rabbinico e dice: io sono convinto che voglio convertirmi all'ebraismo. Il tribunale rabbinico lo dissuaderà più volte, perché l'ebraismo non vuole fare del proselitismo, perché fare proselitismo è una sorta di colonialismo culturale. E ci vorreste delle bravissime persone, poi rimanendo non ebrei, non c'è alcuna necessità di diventare ebrei, per cui si dissuade la persona di dire: sappi che il popolo ebraico è un popolo disgraziato, è un popolo che soffre, un popolo perseguitato ed è un popolo che ha molti obblighi giuridici. Se tu fino ad oggi vuoi continuare a mangiare il prosciutto, a accendere il fuoco di ciabatte, a fare i tuoi, sei libero di farlo, sappi che nel momento in cui aderisci ad un patto, tu sei passibile di alcune sanzioni se trasgredisci questo patto. Una volta che il candidato viene dissuaso, ma continua a bussare alle porte con insistenza, tu devi accoglierlo, ovviamente assicurandoti che lui abbia capito realmente il senso dell'adesione all'ebraismo, dove l'adesione storica, filosofica e tradizionale sono tutti appendici di un baricentro insostituibile. Perché aderire all'ebraismo per sentimento è un fatto molto soggettivo, perché ciò che sento io non è uguale a ciò che senti tu e a ciò che sente lui. L'Alaha è l'unico denominatore comune di tutto il popolo di Israele, cioè facciamo tutti i Shabbat, tutti i Kiddush, quella stessa ora, a Roma, a Milano, a New York, a Johannesburg, in questo ci definiamo un popolo in modo così, come dire, diversificato, no? È l'azione che caratterizza la nostra unità. Se però un genitore chiede che il suo minore venga convertito all'ebraismo, il minore è una persona che non ha capacità giuridica, non ha la coscienza di capire cosa significa fare una mitzvah, cos'è il realismo, cosa vuol dire arrivare al realismo. Allora qui subentra la domanda talmudica. Per questo bambino diventa ebreo è un regalo o un'obbligazione? È un merito o una sanzione? Cioè, ricordate la domanda iniziale: si può dare un merito o un regalo ad una persona assente, ma non gli si può attribuire una sanzione in sua assenza? Allora, dato che un minore è come una persona assente, perché lui non ha la capacità di rispondere e dirci sì, ho deciso coscientemente di aderire a questo progetto, ho capito questo progetto, lo abbraccio, lo sostengo, non ce l'ha. Allora il Bettin deve decidere se sta dando un merito a questo bambino, se gli sta facendo un regalo o se gli sta dando un peso, un'obbligazione. Allora vedete che qui il tema del divorzio non è come decidere se il maiale è cacere o non è cacere, però è una cosa che nessun tribunale rabbinico potrà rimettere in discussione. Il chiudere è una valutazione che è assolutamente discrezionale, cioè una cosa in cui compete esclusivamente a quella che è l'autorità della magistratura ebraica, che può decidere a seconda delle circostanze, a seconda delle situazioni sociali, ambientali, religiose, educative. Ci sono i presupposti per fare chiure, non ci sono i presupposti per fare il chiure. Allora capite bene che quest'ottica, che inevitabilmente è un'ottica, tra virgolette, di un sistema giuridico e religioso, perché anche i laici, quelli che si programmano laici, non è che chiedono di fare il chiure di fronte al consiglio della comunità, lo chiedono di fare di fronte al tribunale rabbinico. Quindi non ci si può aspettare che il tribunale rabbinico applichi un altro sistema giuridico che non sia la legge e la tradizione rabbinica. Cioè non c'è fino ad oggi un ingresso laico nella comunità, e questo è il tema in cui sicuramente c'è una divergenza netta tra la situazione dello Stato di Israele e una situazione fuori dallo Stato di Israele, perché lo Stato di Israele è uno Stato che, pur con tutte le sue contraddizioni che l'altra volta abbiamo evidenziato, però uno diventa cittadino di uno Stato, una comunità che è anche da un punto di vista statutario, ed è stata una scelta democratica che per gli italiani si sono dati in diversi congressi, perché non è stata una scelta rapida, è stata le basi comunitarie che hanno deciso di fondare le comunità come formazioni sociali che si riconoscono nella legge e nella tradizione ebraica, ovviamente non possono che rifarsi alla legge della tradizione ebraica interpretata e legiferata da coloro che soltanto sono autorizzati e titolati a legiferarla e interpretarla. Allora un rabbino oggi deve valutare se, soprattutto rispetto a un minore, se gli sta facendo un regalo Ossia, lui sta cambiando fin dalla sua infanzia delle sanzioni, delle obbligazioni. Allora, se voi vedete che questo bambino cresce in una famiglia in cui si vive lo Shabbat, si vive la Gesù, si vivono le feste, allora il Benin sta dando un merito, un regalo a questo bambino. Ma se voi abbino, sul tribunale abbino, vedo con i suoi occhi, la sua iscrizione, che questo bambino crescerà e sarà legato fin da subito nella trasgressione della Torah sta in qualche modo legittimando una sanzione, cioè lo sta mettendo lui stesso come rabbino in uno stato di contraddizione continua, perpetua, cioè non ci sono i presupposti. Quindi il tribunale rabbinico diventa coreo e corresponsabile di una scelta di questo tipo. Cioè, come qui anticipo un'altra domanda molto diffusa, ma allora perché chi è ebreo di nascita può trasgredire, può fare quello che vuole e uno che diventa ebreo non può? Beh, innanzitutto non è che un ebreo di nascita può trasgredire, anche lui è un trasgressore, però è come paradossalmente. Se io guido un'automobile e guido con la patente di guida e con la macchina passo il semaforo con il rosso, sono un trasgressore, però passo con il rosso, mi guarda bene, può essere nessuno mi vede, ma devo essere consapevole che sto violando il codice stradale, che posso investire un pedone, che posso fare un incidente, che può arrivare il vigile urbano e può ritirarmi la patente. Altro è però se una persona che non ha la patente di guida viene a sostenere l'esame con me che sono abilitato a rilasciare la patente e durante l'esame mi dice a priori guardi io passerò con il rosso. Se io gli rilascio la patente divento coreo, corresponsabile di tutte le violazioni della strada che questo conducente commette. Allora, questi sono i responsa su cui si basano, cioè il succo dei discorsi, dei saggi che aderiscono alla con cui rispondono a me. E ritorno però su questo punto, se noi capiamo questo principio che è un principio talmudico, si capisce bene che è molto più facile fare un piore a Gerusalemme che a New York. Sarà molto più facile a New York che non a Milano, sarà molto più facile fare un piore a Milano che non a Napoli. Perché? Che laddove ci sono più possibilità, più strumenti per vivere una vita ebraica significativa, caratterizzata dalla Torah e dalle mitzvot, più probabilità avrà quel candidato di entrare in un circuito dove si respira continuamente una atmosfera caratterizzata dalla Torah e dalle mitzvot, più una comunità è ebraicamente distante dalla tua terra di Mitzvot, più una comunità è ebraicamente debole e più il modello a cui il candidato gay si riferisce è un modello assolutamente deviante e assolutamente destabilizzante. Perché questo facciamo attenzione, è vero che colui che fa il gay lo fa davanti a un tribunale biblico, ma il gay poi si iscrive in una comunità, non a casa del rabbino. E se questa comunità non è abbastanza forte dal punto di vista identitario di accogliere questo che è, perché il che è l'unica persona per cui la dice per 36 volte tu devi amare il che è, e perché devi amarlo? Anche il prossimo. Sappiamo che non c'è scritto e amerai il prossimo, amerai per il tuo prossimo, come a dire, nessuno può amare un'altra persona come ama se stesso. Il convertito sì, perché lui ha lasciato la sua famiglia di origine, la sua religione, la sua cultura del passato, ha rotto, ha sradicato i ponti con queste sue origini per venire ad abbracciare la tua comunità. Lui ha bisogno che la comunità si sostituisca alla sua famiglia di origine. Cioè vuol dire che devi invitarlo in Shabbat, che deve passare le feste con te, perché non ha famiglia sua con cui vive e condivide questi momenti. Tu devi essere la sua famiglia. Allora, probabilmente io, più che una domanda del rabbino, dovrebbe essere una domanda di tutta una comunità. Cioè, una comunità deve porsi la domanda: siamo una comunità attrezzata, equipaggiata, identitariamente pronta per fungere da famiglia per un gay, per accoglierlo come un pezzo di noi stessi? Questo bisogna essere onesti, perché la maggior parte dei gay in Italia va a mangiare da rabbino, il Shabbat, nelle feste, e da pochissime parte. Allora, bisogna capire dove si entra. E vi pongo anche un quesito, su questo mi fermo. Molto spesso si domanda, cioè, e si invoca giustamente il concetto che l'ebraismo non deve essere la limpiezza del sangue, e tutta la storia di Israele smentisce questa idea, la smentisce, perché se il capitalismo ha detto l'uomo vale per ciò che ha in tasca, per il suo conto in banca, e arrivato il franchismo, ha fatto la rivoluzione, e ha detto no, l'uomo vale per ciò che è, e non per ciò che è. L'ebraismo è una terza via. L'uomo non vale né per ciò che ha, ma neppure per ciò che è, ma vale per ciò che fa. Cioè, se tu vieni da me e mi dici: mi chiamo Cohen, sono figlio di Cohen, e chi se ne importa? Chi che hai fatto nella vita? Chi sei? Cioè, ognuno, ovviamente, l'albero genealogico ha la sua importanza, ma non è questo che conta, perché i personaggi chiave più hanno rivoluzionato la storia ebraica sono i convertiti. Sono le persone che non ci hanno visto niente, hanno questo sangue ebraico, ma che hanno abbracciato l'ebraismo senza sì e senza ma. E l'ultimo esempio più eclatante è la madre del Mashiach, che viene dal popolo più distante culturalmente del popolo ebraico. C'è un popolo che non porta nessun valore. Questo fa dire ai maestri dello Zohar che non c'è persona più lontana di una persona vicina che sia lontana. Pensate, quando uno ha un amico caro da cui viene deluso, diventa la persona più distante che c'è. E non c'è persona più vicina di una persona lontana che ci si avvicina. E questa è l'ultima. L'ultima viene dal popolo più lontano che esiste. E anche nel suo nome, Ruth, la fondazione di Reuta, che vuol dire amicizia, vicinanza. Per cui non c'è la limpiezza di sangue, leviamoci la bocca questo brutto slogan, i voti ma buoni, la limpiezza, non ci sono questi concetti. Abbiamo detto molte volte, nove persone non osservanti, nove persone, nove rabbini, nove osservanti non possono fare il kaddish, 10 non osservanti fanno minyan, Dio rincadisce. Anche se realisticamente c'è molta più probabilità che ci fanno quei 9 a fare kaddish che non gli altri 10, però di fatto non possono farlo il kaddish. Allora, quando si invoca un ebraismo che non sia la limpiezza di sangue, uno che vuole diventare ebreo, che chiede di diventare ebreo, se non lo fa per aderire a un progetto, a un sistema di vita, per cos'altro lo farebbe? Allora là sì che c'è il pericolo che l'ebraismo diventi una limpiezza di sangue, perché se io voglio entrare nell'ebraismo, fare entrare mio figlio nell'ebraismo, senza un'adesione a un progetto di vita culturale, che cos'è se non un fatto di diventare una limpiezza di sangue? Allora lì sì che c'è il pericolo che l'ebraismo diventa un fatto razzista. Perché diventare ebrei? A quale scopo? Cioè, qual è il motivo? Qual è l'obiettivo? Qual è il progetto? Tenendo conto di tutte le statistiche da Israele all'America, all'Europa, che nella maggior parte dei casi è un ebraismo che progressivamente si perde. Perché è un ebraismo basato su un approccio emotivo, ed emotività è una grande fiamma che è molto luminosa, è molto calda, è molto brillante per i primi anni, ma come ogni fatto emotivo non è abbastanza solida, perché tu a tuo figlio puoi raccontargli tutte le storie che vuoi, puoi trasmettergli tutte le emozioni che vuoi, ma un figlio segue quello che deve fare il padre. Io ho un padre che tra le tante cose belle che mi ha insegnato, la prima studiato Torah, mettersi definire tutte le mattine, neanche quando non voglio molto spesso, non ho voglia di farlo, lo faccio perché ho visto mio padre farlo tutti i giorni. Mio padre mi ha insegnato un difettaccio, una brutta cosa, che ogni tanto passa con il rosso. E io una cosa che imito, perché ho visto un esempio brutto che mio padre mi ha dato, i figli fanno quello che vedono nei genitori, al di là che mio padre mi ha detto molte volte, non devi passare il rosso. Ma è questo che la pedagogia ebraica è una pedagogia feroce in questo. Se un figlio si perde, il Talmud dice, il padre deve interrogarsi perché la responsabilità è sua e non del figlio. Se un allievo va via dalla scuola, i maestri devono farsi delle domande, vuol dire che l'avete fatto scappare. In questo la pedagogia ebraica è feroce. Allora, quando perché a volte la massima opera del ebraica continua a dire Uai Auber, che noi traduciamo sempre, e lui soleva dire, non vuol dire questo, lui, Auber, lui è ciò che dice, quello che tu dici, quello che sei vuoi, devi essere anche detto. Non puoi raccontare balle ai tuoi figli, perché i tuoi figli ti scoprono se bleffi e se racconti storie che poi non fai, non esegui. Allora pensate soltanto, noi ci preoccupiamo sempre, è la nostra ossessione di farci conoscere dagli altri, di essere rispettati, di abbattere i pregiudizi. Non illudiamoci, i festival, i dibattiti, le tavole rotonde, gli articoli sui giornali sono utili, ma non bastano. Pensate, provate a immaginare un attimo, se tutti i nostri ragazzi ebrei italiani costretti ad andare a scuola di Shabbat, perché esistono tanti ragazzi ebrei che vivono o in comunità in cui una scuola ebraica non c'è, che vogliono studiare il liceo classico, che in questa comunità non c'è. Pensate se tanti ragazzi esercitassero di Shabbat un diritto riconosciuto dallo Stato italiano, detto che abbiamo sputato sangue per avere quei diritti, il diritto alla diversità di cui tanto ci gloriamo. Pensate se tutti i ragazzi dicessero oggi è sabato, io sono il primo scrivo. Voi pensate, provate a immaginare che rispetto, che autorevolezza acquisteremo. Cioè di dire con fierezza, noi eserciamo il nostro diritto alla diversità. E perché i musulmani hanno tutto questo rispetto? Lo hanno perché esercitano i loro diritti, la loro cultura in modo autorevole, dignitoso, fermo, determinato. Se noi non rispettiamo noi stessi, come possiamo pensare che gli altri ci rispettino? No? Guardate, io però ho vissuto in una scuola statale. Il più grande ostacolo all'esercizio del nostro diritto alla diversità sono gli altri che smentiscono e delegittimano tutto questo. Della ma perché tu non scrivi se quell'altro è più come te scrive? Questo che succede nell'ebraismo italiano, non solo nell'ebraismo italiano, però non bisogna dire che è sempre stato così, che l'egoismo italiano non è sempre stato così. Allora, qui subentra la grande questione dell'egoismo, è dove sicuramente oggi si parla un linguaggio diverso, perché probabilmente chi pretende di entrare in un altro loop che non è quello che pensano, siamo probabilmente su due visioni differenti. Io ancora sono ottimista e penso che abbiamo molte più cose in comune di quelle che ci dividono, per cui ancora credo nella costruzione dei ponti, che esce un esempio, non a caso significa connessione, ma per costruire i ponti bisogna costruire dei bidoni da una parte e dall'altra, e a volte dipende anche da quanto è precostituita e preconcetta la risposta che l'altro vuole in qualche modo strappare ai bambini. Quindi questo non è più un dialogo, è una captazione di una firma amministrativa. Quindi, intanto che si vive a Pino come un notaio, o peggio ancora come un poliziotto ingombrante, nell'ebraismo non abbiamo capito nulla, perché Pino è il maestro, che è uno di noi, che è un compagno di percorso, un compagno di viaggio con cui si studia, si cresce insieme, in cui si dice di far di più, non è un'involuzione, ma vuol dire che anzi vuole uno sviluppo, e è qui che la relazione, che il dialogo cade, si interrompe, che il rabbino la vive come un'offerta di crescita e l'altro la vive come una bacchettata o come una repressione continua. E quindi in cui dobbiamo intenderci, dobbiamo capirci. Poi sul percorso del rabbinato sarebbe un altro discorso molto complesso, perché ovviamente i rabbini della mia generazione sono rabbini che non hanno vissuto la Shoah, che non hanno vissuto la nascita dello Stato di Israele, che abbiamo modelli di studio e di riferimento internazionali, non solo provinciali, di un paese italiano, che fino a questo è un altro motivo importante di cui dovete tenere conto. L'ebraismo italiano fino a 40 anni fa è un ebraismo chiamato Tirchatzer, dove si faceva tutto, è detto, è un'unità molto ghettizzata, in cui il confronto sia col mondo non ebraico e sia con il mondo ebraico internazionale era molto ridotto, era molto così, molto di facciata, non c'era un contatto globalizzato. Quindi oggi le cose bisogna dircene molto. Oggi possiamo fare un tour a Palermo e il giorno dopo vedercelo contestato in un tribunale a Pino di Londra, dove non fanno sposare il nostro figlio perché ci sbattono in faccia un documento che non viene riconosciuto, per cui dobbiamo anche preoccuparci. Cioè, è vero quando si dice che gli abili italiani devono avere il coraggio, l'autorevolezza delle proprie azioni, non devono essere sotto scacco di altri abili. No, l'autorevolezza ce la devono dare i compagni di viaggio, perché non è che uno può mettersi sul trono e dire io sono il rabbino capo di, ma mi volto e chiedo chi c'è. Allora, se non ho un pubblico che mi dà forza, autorevolezza, io non ho scelta, io anche a livello internazionale non sarò nessuno, per cui prima i nostri atti giuridici erano atti che si facevano nel voto e lì restavano. Oggi l'italiano deve confrontarsi con un processo che vede paesi poi molto lontano, con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi difetti, ma questo è il progetto, questo è il processo, no? Per cui bisogna da quelle parti essere molto coraggiosi, non essere troppo ostaggio del passato. Bisogna però per onestà intellettuale, devo citare anche un'altra tesi rabbinica presente in questo testo, che è la tesi più grande rabbino spartita, del rabbino Uziel, che è stato uno dei grandi rabbini sefarditi, dove stava Israele, tra cui i suoi sponsor, Mishpatei Uziel, che richiama l'idea dello Zera Israel, cioè letteralmente del seme ebraico, cioè dove bisogna dare una riconoscibilità, diciamo una titolarità diversa anche a coloro che hanno soltanto il padre ebreo, perché quella discendenza ebraica è qualcosa che conta, anche se non è sufficiente per Dio in qualche modo automatico, però è come se per alcuni codificatori fosse, diciamo, una strada privilegiata in cui devono essere in qualche modo facilitati rispetto a un Dio ex novo che non ha neppure, e questo penso che è anche il motivo per cui anche in questa comunità è un esempio. La nostra scuola c'è un'apertura molto incondizionata, direi, per i figli di padre ebreo. Cioè, e quindi diciamo che questo è anche un po' poi il modello verso il quale si avvia questa legge del ritorno dello Stato di Israele, che tiene conto poi della sola ascendenza paterna, addirittura anche di un nonno, cioè di un nonno, ovviamente per parte paterna, che si è. Qui a questo punto mi fermo, mi scuso in anticipo se dovevo lasciarvi tra poco, ma devo essere a Malpensa tra poche ore per partire di sedere, e do la parola a Simone Montaglia, non per me, Simone Montaglia, e poi a Paolo. Grazie.
Grazie. Allora, proviamo a cambiare un attimo quasi totalmente approccio, nel senso che la mia presentazione, il mio intervento parte da un assunto un pochettino diverso. Adesso provo a metterlo anche in presentazione. Allora, ho provato a mettere anche su due slide alcuni concetti per cercare di facilitare la discussione. Il libro di Ben Gurion, il libro su le risposte a Ben Gurion dei 50 saggi, è un libro, come abbiamo detto l'altro incontro, un libro coraggioso perché mette dietro l'altra 50 risposte che, come hanno spiegato gli oratori l'altra volta, ma hanno ricordato anche Rabbe la Rocca oggi, sono varie e interpretano l'ebraismo in vario modo. Naturalmente noi dobbiamo dire due cose che si riferiscono, perché la domanda specifica era quella, alle regole dello Stato di Israele, quello sulla legge del ritorno e sulla questione amministrativa relativa all'iscrizione dei figli di matrimonio misto che non avevano altra religione e cui i genitori volevano l'iscrizione, diciamo, amministrativa nello Stato di Israele come ebrei all'interno dello Stato. La discussione dell'altra volta, la discussione di oggi si è allargata e proprio per questo secondo me è importante provare a allargare la prospettiva. Lungi da me voler entrare in una discussione relativa all'Alaha, nel senso che l'Alaha è quella, non sarò certo io a dover dimostrare la sua veridicità o provare a dimostrare il contrario, non avrebbe senso. Però la mia tesi di questa sera è quella di provare ad aprire un attimo una discussione verso alcuni dati di fatto che sono presenti all'interno delle nostre comunità ebraiche e di comunità ebraiche del mondo, e provare a porci la domanda, così come hanno fatto alcuni dei saggi che hanno risposto a Ben Gurion, su cosa noi possiamo fare in questo contesto. Anticipo già che la risposta è dobbiamo metterci tutti insieme a discutere, che dobbiamo metterci tutti insieme a valutare quali sono i pro e i contro, rabbini o rabbini intellettuali e quant'altro. È importante dirlo perché è importante partire dai fatti. All'ultimo incontro non ha potuto partecipare Sergio Della Pergola, importante statista. Non mi sostituisco a lui, però volevo partire da questo dato di fatto. Questo è il dato di fatto di quanto ci sono ebrei nel mondo. Allora, questo ci dice che noi siamo, dati del 2010, circa 13 milioni e mezzo di ebrei. Ebrei qui vuol dire che cosa? Vuol dire tante cose diverse. In questa informazione lo potete vedere dai dati dell'Ungheria e della Russia, prende come riferimento soltanto gli ebrei che hanno una sono ebrei da parte all'Africa, da parte di madre, non prende tutta la concezione del vario ebraismo nel mondo. Questo è un primo dato importante, perché sennò l'Ungheria sarebbe 100 e passa mila, la Russia sarebbe quasi un milione e quant'altro. Questo è il dato della nostra popolazione. Ci dice due cose importanti. Ci dice che gli ebrei sono concentrati in due grandi posti del mondo: gli Stati Uniti e Israele. E i dati moderni di oggi potrebbero anche dire che Israele ha superato il numero di ebrei negli Stati Uniti, e questo è anche un dato significativo, continua ad avere un numero più alto di questo dato. Però l'importante è capire i trend, e capire i trend, come dicevamo prima, capire i trend della diaspora, capire dove vanno gli ebrei, dove si stanno muovendo, in che direzione si stanno muovendo. E Rav della Rocca prima ci diceva anche in che contesto si stanno muovendo. Come European Council of Jewish Communities stiamo facendo uno studio relativo a dove vanno i giovani ragazzi delle comunità ebraiche europee nel mondo e che cosa c'è. Qua a Milano il 22-23 di novembre proveremo a dare questa risposta con la pubblicazione di questa ricerca. Però alcuni trend sono evidenti: gli ebrei che stanno aumentando, almeno sono aumentati dal 1970 al 2005 a oggi in Israele, e stanno diminuendo in maniera più o meno forte in tutti gli altri posti della diaspora. Importante dire che comunque il grafico di decremento intorno dal 2005 in poi si sta scemando in Europa, cioè non è così drastico come era, diciamo, prima del 2005. Questo dato naturalmente non prende in considerazione gli ultimi eventi dove diciamo, degli ebrei italiani, ma soprattutto francesi, si stanno spostando di nuovo verso Israele. Questo è un dato importante, ma è un dato importante di quanto è la percentuale della popolazione ebraica nel mondo. Noi ci siamo attestati rispetto a un di ebrei per milione che sta diminuendo, vedete la linea rossa qua, e anche se gli ebrei nel mondo in qualche modo stanno aumentando, ma non stanno aumentando nello stesso modo in cui sta aumentando la popolazione. Perché diciamo questo? Gli ebrei in una concezione, diciamo, forse semplicistica, moderna, rappresentano un concetto culturale che è molto simile al concetto europeo. Hanno una organizzazione della popolazione all'interno della comunità che è costituita da una piramide quasi rovesciata della popolazione, cioè pochi ragazzi e molte persone anziane, così come è la concezione dell'Europa. E quanto è il peso dell'Europa nel mondo? Se nel 1950 l'Europa contava il 22% della popolazione mondiale e gli ebrei all'interno dell'Europa e al concetto europeo riuscivano a trovarsi e esprimersi in un certo modo, nel 2050 l'Europa conterà l'8% della popolazione mondiale. Quindi vedete che gli ebrei, che hanno una struttura e una concezione mentale molto europea e una piramide interna di popolazione di crescita che va nello stesso modo, anche se aumentano nel tempo, hanno un valore e un peso specifico. Questi sono tutti dati che da soli non dicono niente, ma che messi uno dopo l'altro insieme cominciano a delineare un particolare contesto che ci deve fare riflettere su quello che è oggi essere ebreo rispetto a quello che lo era anche solo 10, 15, 20 anni fa o 50 anni fa. Altro dato importante, e questa è una figura che è stata presa dalla pubblicazione del Saggio della Pergola, è qual è la definizione di ebreo che abbiamo al nostro interno. La definizione di ebreo varia a seconda di chi la interpreta e di quale legge prendiamo. In questo caso, se noi prendiamo il discorso della Torah, è ebreo, che ha chiaramente ebreo, lo vedete al centro, naturalmente puoi essere ebreo dalla nascita o ebreo per scelta, nel senso che sei convertito all'ebraismo. Poi ci sono i non ebrei, ma che in realtà hanno un genitore ebreo, l'altro no. Poi ci sono le persone che vivono all'interno dei contesti ebraici, non so, secondo la Halakha, e poi ci sono quegli ebrei della legge del ritorno, cioè quelle persone che sono discendenti di ebrei da due o tre generazioni che hanno almeno un nonno ebreo. Il discorso, naturalmente, all'interno di questo troverete e trovate tutte le varie definizioni religiose all'interno dell'ebraismo, dove uno è affiliato a una comunità o meno, e questa comunità può essere alaticamente ortodossa oppure riformata conservativa. Questo dato lo possiamo anche vedere attraverso un'analisi della popolazione americana. Le popolazioni americane di ebrei sono circa 5 milioni e mezzo, e all'interno di questi, quelli che si autodefiniscono ebrei sono 4 milioni e 3, non sono neanche 5. Quelli che sono affiliati a organizzazioni ebraiche sono 3 milioni dei 5. Affiliati a organizzazioni ebraiche vuol dire che sono iscritte a un centro culturale, sono iscritte a una sinagoga, pagano una fee, una membership a una qualsiasi organizzazione ebraica che essa sia. Solo l'1,5 milioni danno il loro tempo per la comunità, che anche qui siamo partiti da 5 e siamo arrivati a 1,5. E all'interno di questi, quelli che si definiscono ortodossi sono 500.000. Se invece di questi 5 milioni andiamo a ritroso dall'altra parte, cioè ampliamo questa definizione, gli ebrei, le persone che hanno genitori ebrei sono 6,7 milioni, quelli che vivono in un contesto ebraico sono più di 8 milioni e quelli che sono eleggibili dalla legge di ritorno sono 10 milioni. Allora, in questo contesto, la domanda chi è ebreo può assumere altre prospettive, naturalmente senza andare a intoccare i concetti della Halakha che definisce in modo chiaro chi è ebreo per il mondo ortodosso. Una, io qua l'ho messo in modo simpatico, da un, c'è un video che prova a definire
as many subtribes. They're often arranged in terms of how observant they are. Orthodox, conservative, reform, renewal, unorthodox orthodox, atheist, and many other subtribes. Ultra-Orthodox, modern Orthodox, Hasidic, Reconstructionist, the Super Jew, the Kabbalists, the Catholic who's into Kabbalah, the Jew and the Hindu. Outside of religion, there are many cultural distinctions between.
Ok, e questo era per insomma divertirci un po', per stemperare un po' la discussione, però nel mondo ci sono tante definizioni di ebreo e ognuno di noi va verso una risposta. È vero anche, noi lo dobbiamo dire, che una serie di ricerche italiane e americane ci hanno detto che gli ebrei si autodefiniscono. Nel 1996 era uscito un grande rapporto sulla società ebraica americana che definiva gli ebrei un po' come siamo abituati a definirli noi, erano degli ebrei che avevano al centro la propria identità, avevano una fortissima identità, si definivano un ingegnere ebreo americano, un ebreo americano ingegnere, un po' come cercavamo di dire l'altra volta. Nel 2013 un'analisi, la Pew Research, ci ha detto, tra le altre cose, un dato importante secondo me, che all'interno dei diversi tipi di cluster di popolazione, cioè gli ebrei tra i 18 e i 29 anni, tra i 30 e i 49, tra i 50 e i 64, gli ebrei si definiscono in maniera diversa. Il 29% della fascia di giovani si definisce ebreo a seconda della religione. Il 30% di questi si definisce ebreo ma non per questioni religiose, quindi in tanti altri modi, giubbù, l'abbiamo detto prima, ma in tanti altri contesti, e addirittura il 41% non si definisce ebreo per niente. Se cambiamo la popolazione di riferimento, vediamo addirittura che questi dati peggiorano a seconda dell'età. Quindi possiamo dire che c'è una considerazione almeno positiva in tutto questo. I giovani, no, considerano se stessi, o si considerano, o si riescono a definire, o si definiscono ebrei in maniera più consapevole rispetto alle generazioni passate. Quindi aumenta la consapevolezza di se stessi, anche se il dato 41% che addirittura non si definisce ebreo è un dato importante.
Ma che pure lo so.
Pure lo sono. Lo sono in una delle varie definizioni che abbiamo dato. Comunque sono ebrei, ma non si sentono ebrei, non lo definiscono, non partecipano alla comunità, non vogliono.
E quelli senza religione? Cosa, cioè, sono ebrei?
No, sono ebrei, ma non lo definiscono, io sono ebreo secondo la Halakha. Dici io sono anche ebreo, io sono ebreo perché non mangio il maiale, o perché i miei genitori, o perché l'olocausto, o per qualsiasi altra cosa, ma non per un'affiliazione religiosa, che è un dato importante secondo me. E dopo lo vediamo perché ci sono alcuni esempi.
Scusa Simone, ma era riferito agli americani?
Questo era riferito agli americani. Naturalmente l'Europa è molto diversa in tutto questo contesto, però tutto questo ci serve per incontrare il concetto. Noi inquadriamo il concetto perché in Italia ci sono state delle ricerche che ci hanno aiutato. L'ultima ricerca uscita in questo contesto è la ricerca di Campelli pubblicata dalla Lucet, che abbiamo presentato qua in questa sala, che se vuoi fare una polemica le slide di presentazione dei dati di Milano non sono ancora arrivati e quindi non riusciamo ad analizzarli bene, però nel libro ci sono scritte tante cose. Un'altra ricerca sul tema dei giovani è la ricerca sempre di Ansionas, che ha sponsorizzato anche questo libro, che è cittadini del mondo poco preoccupati, però ci sono altri dati importanti, sono i dati della nostra comunità, perché noi parliamo degli americani, abbiamo parlato in giro per il mondo, ma cosa succede a noi? Noi abbiamo dei dati di un numero di ebrei iscritti alla nostra comunità decrescente, ragazzi che non si, o famiglie che non si riconoscono più in questa comunità, che escono da questa comunità, ma non è detto che non siano ebrei, ma che abbandonano la comunità perché non risponde alle loro esigenze. Poi abbiamo un altro tema importantissimo, che è quello della immigrazione degli ebrei, allora sia per il discorso di Israele che dicevamo prima, che i giovani soprattutto, ma anche le famiglie, non trovano più una rappresentazione identitaria all'interno dell'Italia, del posto dove vivono, e vanno a cercare questa propria rappresentazione, questa propria identità o la propria espressione personale in Israele o da un'altra parte. Oppure, dove un altro dato, e questo è un dato molto importante, è un dato del 2011 di una ricerca fatta sugli iscritti della comunità coordinata dal Consiglio della Comunità da Roberto Liscia, che dice che il 70% dei genitori dei ragazzi che fanno la scuola ebraica a Milano non pensano che i propri figli saranno a Milano il primo anno di università. Il 70%. E questo naturalmente, come tutti i ragazzi, come tutte le tendenze in questo momento, vuol dire tante cose. I dati del nostro servizio di volontariato dicono
questo in generale, anche i genitori dei ragazzi che vanno a scuola statale.
Sì, noi abbiamo fatto
i classi dove
no, assolutamente, noi abbiamo fatto il dato che io potevo citare con certezza, è il dato di un statistica che abbiamo fatto all'interno della comunità, ma rientra in un trend diciamo milanese e l'italiano abbastanza importante. I ragazzi vanno all'università fuori, vanno in Erasmus, non sono più presenti, e tra l'altro vanno a cercare, perché questo è interessante, luoghi dove c'è una comunità ebraica, anche se poi magari non vogliono frequentare. Però l'importante è che ci sia, perché gli dà, no, una certa tranquillità. E poi ci sono gli israeliani a Milano, perché anche gli israeliani sono un mondo alquanto particolare. Erano fino a 2 anni fa circa 900, adesso forse sono in diminuzione, ma non sono membri di questa comunità e si credono certamente ebrei in un modo diverso da come possiamo sentirci noi, o comunque da come si sentono i ragazzi della comunità, perché anche loro, come proprio è il tema, insomma, del libro delle ebrei israeliane, di alcuni interventi parlano, che è abbastanza essere, vivere in Israele per sentirsi ebreo è uno dei temi ricorrenti, che però invece slega purtroppo il fatto di un'accettazione cosciente della propria identità, della propria anche la parte religiosa all'interno di questo concetto. L'altra volta parlavamo di cambiamenti, ho almeno provato a parlare di cambiamenti partendo molto da lontano, citando anche Ezra, forse non in una maniera diretta, oppure cercando di fargli dire cose che magari lui non diceva neanche, però abbiamo visto che cambiamenti si sono avvenuti anche negli ultimi 100 anni. Il sionismo, la nascita o la denominazione del mondo ortodosso, dell'ebraismo in modo ortodosso, conservativo, reform, il discorso della concezione ebraica attraverso un partito politico come poteva essere il Bund all'interno dell'Europa dell'Est e quant'altro. Ogni input all'interno del prisma delle comunità ebraiche lavora verso una direzione di identificarsi, di creare una nuova identità, e ogni linea prende spunto, se la leggiamo al contrario, dalla stessa luce, dalla stessa fonte, dall'interpretazione diversa dell'ebraismo. Ma dov'è e dove vive l'ebraismo in questo contesto moderno? Vive non più come nel XIX secolo nel ghetto o nella sinagoga, non vive come il XX secolo nel Jewish Community Center, nei nostri spazi comunitari, vive dappertutto, vive in città, vive in mezzo alla città, vive in mezzo alle attività, vive a casa, vive nella mostra ebraica, vive a Hollywood, perché paradossalmente molta della nostra educazione ebraica viene anche dai film di Hollywood, no? E questa è, ci dice qualche cosa di quello che noi vediamo all'interno del liberismo e di come consideriamo il liberismo in questo momento. E quindi, giusto per capire e provare a capire un po' di più quello che è la definizione dell'ebreo moderno di questa generazione, sempre citando da questo video che si chiama The Tribe, che praticamente mette a paragone la storia della Barbie, il pupazzo, la Barbie come la storia dell'identità ebraica moderna, no? Vediamo quale definizione perché è stata creata all'opposto di me.
Now they don't belong to the timber, but they, like other tribes, may connect through culture or family or food or humor or argument or just plain joke. Their parents may have outsourced their Jewish education, so these Jews went to Hebrew school. But many got their Jewish education from Holland. This generation wants fewer sermons and more conversations. They do believe in healing the earth. But when they get a sermon on Tikkun Olam, they may think Kumbaya. They may define kosher differently. Their version of the Talmud is the internet. These Jews may know less about Kabbalah than they do about yoga. Sometimes they marry outside their tribe. Their pro-choice is in they choose to tell somebody if they're Jewish. They rarely experience anti-Semitism directly. And when they do, they don't always speak up. These Jews may not be sure how they feel about Israel. To their parents, Israel was clearly heroic. For today's young Jews, things may look less clear. In speaking to those who aren't Jewish, they may defend it, but internally, they may be unsure. They can believe in Israel and not agree with all its politics, just as they can believe in America without agreeing. Among their Jewish friends, they don't really talk about it. They are part of a whole generation of portable identities and professions, and they have many names for themselves. A cultural Jew. There's the culinary Jew. Some Jews say,
I'm an nothing.
Or,
I'm an American.
Or, I'm Jewish. Or,
I'm a feminist.
Or,
a Jewess.
Or,
I'm a Jew.
Or, I'm a bad Jew.
Or, I'm a bad Jew.
Some, rather than saying that they're a Jew, they might prefer to say they're Jew-ish. Before answering, they may ask,
what's the name? You Jewish?
And for both outsiders and insiders, Jewish identity can be perplexing.
Per chi non avesse potuto seguire l'inglese eccetera, sostanzialmente si parla della società moderna dove l'identità varia e anche la definizione che noi diamo di noi stessi in quanto ebreo può essere proveniente dalla religione, può provenire dal cibo, dalla cultura, da tante altre questioni che di cui abbiamo discusso prima, ma soprattutto non siamo in grado, almeno potremmo non essere in grado senza una forte educazione, di definire noi stessi e la nostra identità di ebreo in una maniera chiara. I ragazzi che hanno portato le loro esperienze prima si definivano o contro qualche cosa, o si definivano sì, sono ebreo ma, oppure sì, forse, oppure sono un cattivo ebreo, oppure sono tradizionalista, oppure io sono una femminista, non mi devi chiedere che religione sono, no? Questa era una ragazza che diceva. Quindi il nostro concetto di identità è un concetto che varia, è un concetto complesso che si adatta al tempo e che difficilmente si rappresenta in maniera fissa e deterministica. Quindi la domanda che è stata fatta da Bergoglione è una domanda vera ed è una domanda di chi è ebreo o come si sente ebreo o come noi possiamo definirlo o se vogliamo traslarlo al tempo di adesso, come Ben Gurion si chiedeva sullo Stato di Israele, come ce lo chiediamo noi all'interno delle nostre comunità? Chi è ebreo? Come si definisce una persona? Come fa a essere tenuta all'interno della comunità? Oppure, ancora meglio, come fa la comunità ad adattarsi e a cambiare per recuperare tutte queste nuove forme di visione identitaria del paganesimo? Una risposta ce la dà una lettera. Io mi fermo qua, la risposta ve la darò dopo, per lasciare sicuramente Paolo a dire qualche cosa, ma soprattutto, visto che so che la Della Rocca deve andare via, se vogliamo anticipare alcune delle domande a Rav, che è molto contento di risponderle, e poi continuiamo il nostro dibattito in modo da lasciarlo libero. Quindi c'è qualcuno che vuole domandare qualcosa a Rav, fare qualche commento? Aldo.
Tanto grazie per le belle presentazioni. Come riformato, l'orgoglio di essere stato il primo e l'unico a chiedere l'applicazione della legge 101 per le festività ebraiche in un ente pubblico. Dopo 20 anni ho scoperto che ero l'unico che mi chiedeva anche l'applicazione, anche se ci sono molti ebrei all'interno di quell'ente, compreso anche un rabbino. Rav Della Rocca prima ha detto una cosa abbastanza importante: le comunità ebraiche italiane si fondano sulla legge e la tradizione ebraica, ma è anche vero che le comunità ebraiche italiane non nascono come ispirazione, autoaggregazione delle comunità, ma sono state istituite da una legge dello Stato che dice che le comunità ebraiche italiane sono istituite sulla base del fatto che gli ebrei possono praticare la religione ebraica in ogni sua forma, il che vuol dire che se le comunità ebraiche non riconoscono agli ebrei italiani la possibilità di essere ebrei in quei modi che sono state esposte così brillantemente, di fatto tradiscono il motivo per cui sono state istituite. Si può creare senz'altro una sinagoga, una comunità ebraico ortodossa, ma questa non viene istituita, non può essere istituita secondo la legislazione italiana, può essere un'aggregazione. L'Ef Hadash, che è la comunità ebraica riformata, per ora non fa parte delle comunità ebraiche italiane, esiste lo stesso, non è che non esiste. Così potrebbe esistere una comunità ebraica solo ortodossa, ma questo non è quanto prescrive la legge istitutiva delle comunità. Poi c'è un altro salto logico che è stato fatto, che dice che la legge e le tradizioni ebraiche nelle quali, per esempio, si riconoscono anche gli ebrei riformati significano l'alaha. Ora, l'alaha è uno dei testi su cui si basano le leggi e le tradizioni ebraiche, anzi forse il più moderno dei testi, uno dei più moderni, perché è della metà 500, mi sembra, no? La Raha, lo Shulchan Aruch. Cioè,
è primo,
lo Shulchan Aruch a cui faceva riferimento, ovviamente.
Quindi
è un sistema. Però buona parte, nell'altra riunione che c'è stata fatta, è stato fatto specifico riferimento allo Shulchan Aruch come fonte della Halakha. Ora, la stessa Halakha viene interpretata in diversi modi e non esiste solo un modo. Lo stesso Rastoaf, che è stato citato come esempio di rigore alla riunione passata, in quanto proprio nel libro dice non poneteci neanche questa domanda, gli ebrei sono i figli di matrimonio, i figli di madre ebrea, oppure quelli convertiti secondo la Halakha. Era lo stesso presidente di un tribunale rabbinico che era molto veloce nel convertire i figli di matrimonio misto in cui il padre e la madre non era ebrea, e anche era molto veloce nel convertire le fidanzate che si volevano sposare a qualche ebreo, in modo tale da mantenere una struttura anche comunitaria all'interno della, dell'ebraismo italiano. Si preoccupava in qualche modo della struttura dell'ebraismo italiano, quindi per quanto non sia propriamente, io sono molto d'accordo che il rabbinato ortodosso deve convertire secondo quanto decide che sia giusto. Il tribunale rabbinico, ci mancherebbe altro che debba essere forzato a fare delle cose che non vuole fare. D'altra parte è molto importante che all'interno della comunità possano esistere diversi tribunali rabbinici. Questo è il punto. Non possiamo chiedere a un rabbino ortodosso di tradire se stesso. Quando mai? Lui deve fare il rabbino ortodosso nel modo in cui ritiene più giusto. Quello che è importante è che la comunità sia in grado di accogliere le diverse fonti dell'ebraismo e di accogliere tutti all'interno. È lì che una comunità diventa forte e consapevole di se stessa, in grado di mantenere una sua struttura societaria, perché altrimenti, se la comunità si restringe alla sola strettissima visione ortodossa, vuol dire che torniamo a quei numeri di 5 milioni di ebrei che ci sono negli Stati Uniti, quanti erano quelli che si riconoscevano nella visione strettamente ortodossa? Cos'era, un 20%?
10%.
Quanto?
5%.
Quindi il 10%. Ora, se noi facciamo la stessa cosa in Italia, possiamo chiudere baracche, burattini e chiedere di essere affiliato al WWF piuttosto che alle comunità.
Chiedere, vieni qua al microfono.
Cerchiamo di farlo da breve,
sì, non parlo italiano.
Così te. La rabbia Lonoka, io so che tu sei studente del Bactoa, io queste domande è una domanda di rispetto a tuo maestro, a tuo rabbino. Io leggo la lettera di Rav Toaf, Rav Alfredo Sabato Toaf, e egli spiega due ragioni perché è proibito registrare un bambino di una coppia mista dove il papà è ebreo e la mamma non è. Due ragioni: la prima è perché il bambino non è ebreo, però la seconda è più interessante, e dice che perché il papà, secondo la halakha, non è il papà. E scrive, e è interessante perché è vero lo che scrive la Toaf, in la halakha il papà, secondo la halakha, non è papà. Allora io
posso leggere in italiano? La parola in italiano del rettore.
Perché se prendiamo in considerazione il fatto che i matrimoni misti non sono riconosciuti, non hanno alcun valore legale, è chiaro che la paternità non è riconosciuta e perciò la dichiarazione dei genitori non è valida e non può servire a inserire un figlio di madre non ebrea nella comunità ebraica.
Allora la domanda è così: Io capisco che vogliamo che i nostri rabbini nos guidano in questione delle religioni e riti, e anche capisco che noi vogliamo che i nostri rabbini dicano chi è ebreo e chi non è ebreo, però non credo che noi vogliamo che i rabbini dicano chi è il papà e chi non è il papà del nostro figlio. Forse parlare in questo punto.
Ci sono altre domande? Prego.
Non è possibile che non c'è una regola che stabilisca che una conversione è fatta in una comunità che ormai non è riconosciuta da altre comunità? Non capisco come possa esistere una cosa del genere.
Dunque, ci troviamo di fronte a altri interventi che avranno tutta una serie di altri temi. Molto spesso quando si parla di questo tema si portano sempre delle statistiche di prova che le prescrizioni italiane diminuisce, le prescrizioni italiane diminuisce. Anche questa non è una risposta ebraica. Il povero ebraico ci dice la Torah nel libro del Deuteronomio, è stato scelto per la sua piccolezza. Cioè io, dice Dio, vi ho scelto non perché siete numerosi, ma perché siete il popolo più piccolo. Per cui non ci interessa essere tanti, contarci, e siamo milioni di persone, non è questo per far che, cioè bisogna essere tanti, ma qual è lo scopo di questa moltiplicazione? Anche perché, cioè, se io convertissi le persone per impolpare le liste elettorali della comunità, io userei però persona, cioè io sarebbe strumentale a rafforzare un esercito, a dire tutti in guerra, voglio molti più soldati, voglio un esercito più forte, ma la Torah ci dice, noi ebrei non siamo dei numeri, i numeri ce li hanno appiccicati i nostri nemici sul braccio che ci trattavano come pecore a macello segnate con dei numeri. La Torah quando dice conta i figli di Israele per sapere quanti sono, sappiamo che contarci è proibito, cioè anche quando dobbiamo sapere se c'è il miliardo non possiamo dire 1, 2, 3, 4, perché il conteggio ci dà il consenso di orgoglio trionfalistico e quanto siamo tanti, evviva, no, cioè ti dice chi ti sai è Tarosh, quando tu alzerai la testa di ogni ebreo, vuol dire che tu non devi contare le teste, devi elevarle, un leader deve valorizzare la testa di ogni persona, non ha importanza quanti, 10 ebrei possono fare, aprire un tempio e portare avanti una comunità, se lo vogliono, non ne servono di più. Ma questo non può dire essere respingenti, ma dobbiamo guarire da questa smania, da questa fobia di moltiplicarci e di risolvere il nostro decremento demografico facendo le convenzioni, perché questo non è il modo di incrementare il popolo ebraico, non è nella nostra filosofia, non è un'idea, è come se io sono al tempio domani mattina, voglio pregare e sicuramente mi hanno c'è e prendo il primo che passa la strada e dico vieni dentro perché tu fai il catechismo. Questo mi dice ma cosa vuoi da me? Cioè sai un uso del passante per un mio scopo personale, per cui il Dio non può essere lo strumento per incrementare Israele, lo ha fatto con i russi attraverso una convenzione di pace, ma ancora una volta un tema politico di uno Stato che ha bisogno di soldati, che ha bisogno di rimpolpare le liste fiscali dei contribuenti. Siamo di fronte a un tema assolutamente politico, ma una comunità non è un partito politico che vuole sempre più elettori, non è questo lo scopo di una comunità. C'è una comunità degli obiettivi molto precisi, e se la comunità perde il senso di quelle che sono le sue finalità principali per cui vive, per cui è creata, ma che senso ha una comunità? Che senso ha, come iscriversi al club della Crociofila? Allora Luceri è l'unione delle comunità ebraiche italiane, non l'unione degli ebrei italiani. Cioè, questa è una distinzione molto importante. E grazie al cielo, le comunità, è vero che nel 1930 la definizione giuridica, l'assetto giuridico delle comunità lo dà il ministro Falco, e una legge fascista. Per fortuna noi siamo stati comunità fin dall'Egitto, non è che ci voleva Falco per definirci come delle comunità, cioè siamo stati fin dall'Egitto delle comunità perché abbiamo avuto come gruppo sociale degli obiettivi per essere comunità, qualcosa che ci ha definito comunità, e che evidentemente dalle leggi fasciste e di altro ha voluto etichettarci dentro una legge. Fatto sta che l'ultima legge, che non è a caso ho citato, ce la siamo data noi ebrei, cioè lo statuto delle leggi italiane, è nostro, democraticamente votato, non all'unanimità, perché sicuramente ci sono stati molti scontri su questa cosa. Però non si può giocare sui termini cos'era la FA e che cosa è la riforma. La riforma, come tutti i movimenti antinomistici, ha creato qualcosa che non è più il realismo, cioè ha lasciato, tutelato, ha preservato del realismo una certa filosofia, una certa etica, la storia, ma ha in qualche modo cercato di interiorizzare tutto quello che era l'assetto normativo del realismo, e questo lo hanno detto e lo hanno affermato, hanno scritto gli epigoni della riforma, per cui anche in Italia, quando c'è stato un tentativo di riforma, cioè di coloro che volevano implementare la riforma in Italia, prendete il regolamento della sinagoga di Asti nei primi del 1800, affiggono un bel quadruccio all'interno della sinagoga dove è preferibile non mettersi più i tefillin, e questa è stata la riforma. Questi sono stati gli approcci riformisti, cioè valorizzare sempre di più la cosiddetta sostanza ed abolire la forma. Ma questo è l'identico approccio che ha avuto l'apostolo Paolo fondando il primo cristianesimo. Cioè non è importante ciò che entra nella bocca, ma ciò che esce dalla bocca, cioè tutto quello che è legato al mitzvot, alla ritualità, è tutto forma, dobbiamo portare la sostanza. Tutti i movimenti che hanno cercato di sostituire la cosiddetta sedicente sostanza alla forma hanno fondato una nuova religione, un qualcosa che somiglia all'ebraismo, ma che non è ebraismo, e che come tale in molte circostanze è ancora più piccolo, perché getta molte persone in una confusione un po' folcloristica, da dove non si sa che cos'è. Allora è ovvio che in un ebraismo che si riconosce nell'Arabha. Che vuol dire riconoscersi nell'Arabha? Vuol dire riconoscersi in quelli che sono degli atti giuridici che funzionano, rispondono all'Arabha, da una nascita, una vita, a un matrimonio, un divorzio, un divorzio, a un bar mitzvah, a una sepoltura, e dove continua a sussistere una certa concezione di separazione dei sessi, di separazione dei compiti. Allora vedete, la Rafa non è un libro che nasce nel 1500, qui è una delle grandi dicotomie insanabili tra un approccio riformista e un approccio cosiddetto ebraico, anche se poi all'interno del mondo ebraico queste etichette sono bandite, cioè io non mi considero un ebreo ortodosso, sono un ebreo e basta, un ebreo secondo la Rafa, che sono ebreo come qualsiasi altro ebreo che non osserva la Rafa, ma che è ebreo secondo la Rafa. Questo garantisce il pluralismo. Però la Rafa non è un libro nato nel 1500, cioè secondo la visione ebraica tradizionale non c'è la scrittura, il commento della scrittura. Questo è un approccio assolutamente cristiano, cioè c'è la sacra scrittura e poi c'è la legge orale della Bibbia. No, secondo la nostra tradizione la legge orale è il vero ebraismo, e dove paradossalmente, secondo alcuni, in un'interpretazione estrema, era scritta, che è una sorta di notebook che Mosè, è un po' una sorta di appunti che Mosè ha messo per iscritto, di una legge molto più vasta. Pensate alla cosa che tutti conosciamo e tutti facciamo, il digiuno di Kippur. Beh, il digiuno di Kippur non è scritto sulla Torah, da nessuna parte nella scrittura è detto il giorno di Kippur si digiuna, non c'è scritto. C'è scritto il decimo giorno del mese di Tishri, affliggerete le vostre persone. Io posso interpretare a mio modo che il 10 di dicembre passo a sbattere la testa al muro, questo è il mio modo di affliggermi. Tu magari puoi dire io voglio farmi frustare tutto il giorno o strisciare per terra. Cioè, se noi anche poi tutti quanti ci asteniamo dal cibo per 25 ore è perché c'è una tradizione orale non scritta che ci ha tramandato questo modo di farci pure, e questo vale per lo Shabbat, questo vale per le Kashrut, questo vale per come vediamo per tutta la vita ebraica che viviamo giorno per giorno. Allora, così è citato Ratuaf, che è stato nominato la scorsa volta, prima sei citati padre e figlio, e Ratuaf padre, quella citazione menzionata da Dess ci dice che la Rafa, che è un sistema giuridico, non è un sistema filosofico, poi cioè chi può decidere la Rafa? E se arriva un giudice inglese non deve andare a prazo di giustizia e legiferare insieme ai magistrati italiani sulla legge italiana, sono due giurisdizioni differenti, per cui può discutere di Rafa, in cui c'è tanta discussione, anche quello che diceva Raffaella, c'è un pluralismo all'interno della Rafa. Il rabbinato non è un monolite, ci sono tribunali che che hanno l'intramento anti tribunale, che hanno anche l'intramento, però nel sistema della Raffa, là dove la Raffa offre spazio e discussione, ma non è che uno viene da fuori dalle regole del gioco di quel sistema e discute e mette in dubbio quella Raffa, perché questa è un'altra cosa, cioè si può discutere come benissimo diciamo tutti la citazione, queste e quelle sono le parole del Dio ripetere, sì, ma dal punto conclude, ma la Raffa è secondo il delta, cioè ci deve essere poi una definizione di una norma comportamentale, perché tutti dobbiamo sapere qual è la legge, cioè non è che l'interpretazione a un certo punto ha un capolinea, no? Cioè quella che è la discussione, per cui secondo il sistema giuridico, quando è arrivato al periodo alfa, dice il padre non può decidere perché da un punto di vista ebraico, giuridico ebraico, la genitorialità appartiene alla genitorialità biologica, secondo una tesi, è madre lineare, cioè così fissa la Raffa. Ora che l'atto Alfa, che è stato di Alfa Figlio, che è stato uccidato da Aldo e suo nipote, io sono un suo discepolo, vestito vino da lui, è vero che l'atto Alfa ha avuto una certa visione del Dio di un certo tipo, che era assolutamente dentro la Raffa, che si muoveva all'interno del sistema della Raffa, ma anche lui è stato un rabbino del suo tempo che ha interpretato una situazione di quel momento, che non ha certo fatto gli Wim all'ingrosso in modo solo amministrativo e notarile, ma ha fornito a tutti coloro che si sono avvicinati a lui una consapevolezza, uno studio, una coscienza ebraica, in una comunità che viveva in un momento diverso da quello che viviamo oggi, e dove nella sua grandissima saggezza e lungimiranza vedeva una comunità che poteva offrire al convertito degli strumenti, una coscienza ebraica, una coscienza ebraica forte, però anche qui non strumentalizziamo. Io mi ricordo negli anni 60, ero ancora un bambino, gli ebrei romani impazzivano per le preghiere del Tempio Maggiore accompagnate dall'organo, e accorrevano in massa per cantare dei pezzi corali che erano struggenti, accompagnati questo organo che dava questa melodia struggente nel Tempio di Roma, che funzionava anche in Shabbat, e a Tuaf, negli anni 60, dopo una decina d'anni che era il primo capo di Roma, tolse l'organo dal tempo, tolse l'uso dell'organo di Shabbat, e tra i tre romani scoppiò uno scandalo, una rivoluzione, dove fatto altro era fino più integralista, più talebano che esisteva, per cui ripeto, è tutto molto relativo, tutto molto relativo. Cioè oggi fatto a passa è un pellegrino più aperto, più accogliente, più illuminato, ma anche lui ha vissuto nei momenti dove è stato vissuto come integralista. Cioè oggi altri rabbini passano ingiustamente spesso come integralisti, da 30 anni saranno considerati dei rabbini molto aperti. Cioè dipende sempre da qual è la velocità, da qual è il percorso, da una dedicazione, tutto è molto relativo, cioè dipende dove si vuole andare. Cioè, per qualcuno uno sviluppo della lama è un'involuzione, e si dice un progetto sussiego e supponenza. Questo si è impazzito, si è caduto il cervello, si copre il capo, fa questo. Per altri è un'evoluzione, dice una persona che cresce nella privata e nelle mitzvot, di cui la fa non è un prezzo in più, è parte integrante della Torah, che è sempre accompagnato dai primonti, il popolo ebraico. E io gli passo la parola a Simone, poi a Paolo, e ricordo che il prossimo lunedì, che è il 3 novembre, il seminario sarà introdotto da Paolo Ciudre e approfondito e curato da Nino Sciambla. Grazie.
La
maternità nasce con il materno, con il dono che la Torah, cioè il
momento in cui viene
data. Cioè, secondo il patriarcato, Giacobbe, anche Mosè, che non c'è la Torah, non c'è il livello della maternità che nasce con il dono della Torah, quindi con la legiferazione. Poi, e aggiungo un po' di approfondire questo.
Io sono d'accordo con lei quando si rischia molto di strumentalizzare all'interno, quando da parte di, diciamo, no, cerca di dei progressivi, c'è il rischio di strumentalizzare alcune, diciamo così, alcune posizioni del camminato. Nello stesso tempo però, cioè, credo che anche da parte del camminato ortodosso, per voi, c'è anche una, mi si può dire, una, non un tentativo, ma una inevitabile caricaturizzazione delle posizioni dei progressivi, nel senso che c'è, cioè, dei riformati, progressivi, riformati, nel senso che c'è anche stata un'evoluzione molto forte, lo sa, da 200 anni a questa parte, nel mondo progressivo, per cui, per esempio, io non ho nessuna difficoltà a dire che mi riconosco completamente nella Torah, nelle 613 mitzvot. Poi è un, cioè, sarebbe un discorso molto lungo fare in questo momento, e probabilmente rispetto all'Alaka. Io mi riconosco nella regionale, credo anch'io che faccia assolutamente parte, insomma, di un sistema ebraico in cui io mi riconosco, e non per questo io continuo a definirmi progressivo ed ebreo. E piuttosto il problema che molte volte si sfugge, il discorso che si sfugge proprio, è una domanda semplicissima, ce la siamo fatta tante volte, perché io sono riconosciuto ebreo dallo Stato israeliano, e ritorno alla domanda di Ben Gurion, e non sono riconosciuto come ebreo dallo Stato italiano, perché viene riconosciuto soltanto l'ebreo in base al che è scritto, scusate, ma sono guerre progressive. Quindi in questo senso la domanda è forte.
Sì. Io ho un grandissimo rispetto per i progressivi, per i progressisti, per tutti coloro che fanno scelte autentiche, consapevoli, non mi permetterei mai di dare giudizi di merito. Quello che ho detto, che ci tengo molto a ribadire, che non siamo la stessa cosa, cioè ci sono delle diversità sostanziali e quella che è l'Alaha citata dagli informati è diversa da quello che intendiamo noi cosiddetti ortodossi, cioè sono due visioni, due concezioni completamente differenti, perché non è, perché io riconosco, io sono anche molto contento che voi siete qui a studiare insieme a me questi aspetti, questi discorsi, possiamo studiare giorni e giorni, ma cioè, siamo consapevoli che partiamo da presupposti diversi, abbiamo obiettivi diversi, abbiamo un vissuto differente, su cui io non do giudizi di merito, no? Cioè credo però che la via più importante per tutti sia quella dello studio, perché soltanto studiando si capisce ciò che si è e ciò che è l'altro, perché molto spesso sia da una parte sia dall'altra c'è una reale confusione, e su questo discorso per esempio della Lava, che dice, cioè qua alla perché ho parlato, ho detto sicuramente, ho usato un'espressione forte che fa l'ambiguità. Un vero riformista per molti ebrei della comunità è un approccio che è uno che fa più facile, per cui mentre è un'idea ortodossa, è un po' ebraismo riformista, non è questo. Cioè sarebbe sminuente e offensivo nei confronti dell'ebraismo riformato a ridurlo solo a questo, un'altra cosa, un'altra filosofia di vita, un'altra, è un'altra storia, non c'è tutta un'altra struttura. Questo bisogna spiegarlo. Cioè, poi punto uno. La seconda domanda è perché sono riconosciuto, questo è mio, mi sono sforzato di spiegarlo. Noi non siamo uno Stato, cioè non siamo uno, c'è uno Stato viaggia secondo altri criteri, secondo un'altra concezione, anche se la scorsa volta abbiamo detto un ebreo riformista o di padre ebreo non convertito secondo l'Alaha è riconosciuto come cittadino dello Stato di Israele, ma quando si trova a dover compiere gli atti giuridici non può compiere con lo stesso Stato, e quindi c'è sito in qualche modo di fronte a un problema che lo Stato di Israele ha lasciato volutamente ammetto, no? Cioè perché quindi cioè, il problema sussiste, per cui bisogna studiare. E, lasciamo un po' la parola a Paolo.
Dopo tutto questo posso aggiungere due punti, due riflessioni che ho notato. Una riflessione è un campo rabbinico, diciamo, e una riflessione in campo, diciamo, culturale. La prima riflessione riguarda appunto che cosa si intende, ho notato appunto un salto logico su che cosa si intende con il sistema Alaha, che era della Rocca, tra l'altro ha sottolineato in maniera così precisa, però vorrei soffermarmi su un aspetto particolare. Essendo l'Alaha appunto un sistema giuridico, forse una delle cose su cui l'applicazione di questo sistema a livello ortodosso differisce dall'applicazione del sistema a livello riformato e anche conservativo, le differenze non sono poche tra i riformati e i conservativi, è proprio sull'uso e sulla coerenza degli strumenti interpretativi del sistema stesso. Mi spiego meglio. L'Alaha ha un proprio logos, ha un proprio bagaglio di regole ermeneutiche e ha un proprio sistema dialettico. Ora, questi tre elementi combinati insieme portano effettivamente ad avere gli strumenti intellettuali per poterla studiare per poterne seguire il percorso e le conclusioni. Cioè il dibattito all'interno della Lacan, come il Lele Shammai e il Luvello, Livello, Pincarino, presuppone questi strumenti ermeneutici, giuridici. Ovviamente, invece, uno dei motivi per cui è nata la riforma non è soltanto adattare la vita quotidiana degli ebrei a un'osservanza diversa da quella tradizionale, per motivi di ambiente, di, se vogliamo, dal mio punto di vista, di assimilazione o di adattamento a un certo ambiente, ma piuttosto, non è affatto solo questo, piuttosto l'ebraismo riformato in termini di Alakaz differisce da quello ortodosso su un punto preciso. Direi due. Il primo sul ritenere appunto il bagaglio, la letteratura rabbinica, quindi il bagaglio che si porta dietro l'Alakaz, come parte integrante di una rivelazione. Attenzione che l'ebraismo riformato, perlomeno quello delle origini, è in qualche modo una forma di umanesimo. Permettetemi il termine, sicuramente contrastante, ma insomma l'ebraismo riformato delle origini è effettivamente al centro l'uomo nella vita quotidiana, l'ebreo nell'ambiente in cui si trova, siate ebrei in casa e uomini fuori, questo è Mendelssohn. Allora, questo processo ha portato, diciamo, a non considerare più la halakha come parte integrante invece di un sistema meramente, in termini arabici, di Torah, religioso. Quindi la halakha rivelata, halakha le Moshe in Sinai, cioè la halakha che viene data da Moshe sul Sinai. Quindi la halakha viene, da chi più e da chi meno, interpretata in chiave storica, in chiave evolutiva, in chiave storiografica, e questo metodo si pone nettamente al di fuori del sistema interpretativo con le regole ermeneutiche proprie della Halakha stessa. Quindi le fonti della Halakha, che di certo non sono solo lo Shulchan Aruch, attenzione a non fare dello Shulchan Aruch un idolo, ok, anche in senso avverso, diciamo. Le fonti della Halakha che in qualche modo ne compongono il sistema sono interpretate su chiave ermeneutica, ma non rabbinica, prettamente rabbinica, quello che chiamiamo Midrash, quello che chiamiamo Pilpul, quello che chiamiamo, ma che non ha niente a che vedere con una visione storica. Faccio un esempio. La signora prima diceva, beh, insomma, rabbino, mi dica quando è che è venuta fuori questa cosa della matrilineanità. Se parlo come rabbino, e sono rabbino, rispondo come mio collega, da Moshe sul Sinai. Se parlo con uno storico, sono anche uno storico, dico no, più o meno dall'epoca post-esilica. C'è chi lo piazza nel primo esilio, c'è chi lo piazza più avanti. Ma ebraicamente non mi interessa sapere questo dato, perché io non interpreto la realtà da questo punto di vista. Mi soffermo ancora di più. Da dove imparo? L'avrei portata le fonti, ma non ho tempo, è tardi, senza stare. Ma da dove imparo che la matrilineanità è alla base della halakha per definire l'appartenenza al popolo ebraico? Attenzione, che l'ebraismo è basato sull'identità di popolo, non solo di religione, ok? Da un verso nella parasha di Vaitchanan, che è chiaro, e non solo da quello, da vari altri punti. Se io comincio a dire che però l'interpretazione di quel verso che fonda la matrilineanità è post-esilica, allora smonto tutto, però attenti ragazzi. Se io comincio a dirlo sulla matrilineanità, allora lo devo dire anche su carne e latte, perché su carne e latte c'è mica scritto una cosa scritta carne e latte. Ok, c'è scritto lotte la sceglie di Beccarri, no, non cuoce il capelletto nel latte suonato. Ma tutto quello che invece noi facciamo è alakha di Moshe dal Sinai, perché la tradizione interpreta l'alakha, cioè l'esegesi del sistema giuridico alachico, a prescindere dal fatto storico, cioè non mi interessa il periodo che intercorre tra l'interpretazione e il fatto che questa sia stata messa sulla carta, perché la Torah orale è stata cominciata a essere messa di scritto nell'epoca del secondo tempo, ma mi interessa il metodo interpretativo, è quello che fonda la validità della halakha stessa. Perché se cominciamo a lavorare su un altro piano, Allora smontiamo tutto. Chi ha detto che i tefilin devono essere così? Ukshatam le ode le lecca, per il tuo forte ne ne. C'è mica scritto come farlo i tefilin. Se mantengo ferma l'idea che la Rachai di Moshe dal Sinai, e quindi il modo in cui viene interpretato il versetto dei tefilin, è tramandato da Moshe, quindi è rivelato in un certo senso, semplificando un po', allora ho il motivo per fare la mitzvah dei tefilin, perché questa mitzvah ha significato per Dio. Se invece la interpreto staccando la tradizione orale da quella che è la Torah per antonomasia, con la T maiuscola, allora non ha più significato per Dio la mia mitzvah, ha significato per l'uomo nel corso delle generazioni. Nel corso delle generazioni. E allora è lì che l'ebraismo riformato cambia rispetto all'ortodossia. È lì che l'ebraismo riformato giustifica un cambiamento della halakha. Capite bene che questo allora non è più definibile ebraismo nel senso classico. Non credo che sia stato troppo difficile, forse ho poco tempo per approfondire questi aspetti, ma devono essere assolutamente chiari. Poi possiamo parlare di tutto, ma se parliamo di halakha, possiamo anche volendo voler dimostrare che si può andare in macchina in Shabbat al pi halakha, ma dobbiamo farlo nel modo e con gli strumenti intrinseci della stessa, sempre partendo da questi presupposti. Se ci riusciamo, si vede che... Ma un altro errore è questo. Molto spesso gli ebrei riformati, soprattutto quelli più tradizionalisti che hanno creato un altro movimento, i conservative, col quale mi piace molto avere a che fare e a discutere, usano la metodologia dell'interpretazione della Halakha, ma fanno anche lì un salto. Faccio un esempio. Una delle regole interpretative del sistema anarchico è che quando c'è la Halakha stabilita secondo un criterio di maggioranza, ad esempio noi seguiamo, come diceva Rav della Rocca, Hillel e non Shammai, anche se sia Hillel che Shammai sono parole del Dio vivente, seguiamo Hillel sul principio di maggioranza, non solo, supponiamo, accontentiamoci di sapere che noi seguiamo Hillel perché un'autorità rabbinica di maggioranza, il Sinedrio, ha stabilito la Halakha secondo questa usanza. Per cambiarla, cioè se io decidessi che Shammai è più adatto ai tempi moderni, avrei bisogno di un'autorità giuridica di maggiore numero e saggezza. E non si può fare. Invece uno dei criteri stabiliti dal conservative Judaism, soprattutto al Jewish Theological Seminary, come riporta del resto Avraham Yehoshua Heschel, che è una delle autorità più ortodosse dell'ebraismo conservative, mai in qualche modo nella sua mitologia interpretativa della Halakha non ha mai smentito questo fatto, effettivamente nel suo Torah Min HaShamayim Bispachar Yasher Adorot in ebraico, tradotto parzialmente in inglese, sottolinea questo fatto, cioè non si può, se non nel caso dell'Agadah, ma non della Halakha, non si può fare come spesso alcune autorità rabbiniche e conservative fanno, di dire ok, c'è un'opinione tra i Rishonim, cioè tra i maestri post-talmudici, che permette una cosa che in realtà alachicamente è proibita, mi rifaccio a quella, e non si può. Ci vuole un'autorità, alachà che batte, un principio ermeneutico dell'alachà, è l'alachà è secondo i posteriori, cioè quindi se io mi rifaccio ai precedenti, devo avere comunque un'autorità più grande. E quindi è impossibile. Se io metto in discussione questo, allora metto in discussione il sistema. Se metto in discussione il sistema, metto in discussione l'alakha di Moshe dal Sinai, stando a quello che dicevo prima. E a questo punto esco dal gioco. Quindi attenti. Questo è il nocciolo della differenza tra ebraismo riformato e ebraismo conservativo. Quindi bisogna sapere molto bene chi siamo e dove vogliamo andare. Un'altra riflessione breve, spero di non annoiarvi troppo, che volevo farvi è sul concetto di identità. È stato sviluppato molto stasera e la presentazione di Simone è stata quanto mai fedele alla realtà che noi viviamo. Nessuno può mettere in dubbio che il mondo in cui viviamo è quello rappresentato da questa presentazione. Ma bisogna capire che cosa intendiamo per identità. Identità, secondo me, è sicuramente qualcosa di poliedrico, ma è comunque un'identità. La stessa parola in italiano ha identità, vuol dire che definisce qualcosa. Io ho un'identità perché, come diceva il Rebbe di Kotz, se io sono io perché tu sei tu, allora tu non sei tu e io non sono io. Ma se io sono io perché io sono io e tu sei tu perché tu sei tu, allora tu sei tu e io sono io. Quindi vuol dire che l'identità comunque ha dei paletti, ha una definizione. Allora mi pare che invece, senza negare la poliedricità dell'identità ebraica, si sia andati facendo questa foto basata più su dati numerici che su che cosa sia essere ebrei o meno, sia andata un po' oltre. Secondo me il problema non è tanto chi è ebreo, ma cosa significa essere tale. Mi spiego cercando di abbreviare. L'identità ebraica è poliedrica, è vero? Possiamo definire l'identità ebraica come un equilibrio tra diverse componenti. Facciamo l'esempio. Rapporto con Dio, perché fino a prova contraria l'ebraismo è una religione, quindi c'è un rapporto con Dio, c'è, è un dato di fatto, chi ce l'ha più, chi ce l'ha meno, ma c'è. L'identità ebraica si fonda sul rapporto con Dio. Studio della Torah, rapporto con il popolo, identità di popolo. Si potremmo mettere barra nazione, ma non sto a citare il vocabolario, cosa vuol dire nazione, cosa vuol dire popolo. Terza componente, se vogliamo, voglio dire 1, 2, 3, quarta componente, la terra di Israele. Queste componenti formano la nostra identità ebraica. Quindi l'identità ebraica è un insieme di componenti. Tuttavia, secondo me, di queste quattro componenti ce n'è una che non dipende dalle altre, ma da essa tutte le altre dipendono. E ve lo dico già, non è Dio. Sorpresa, come mai non è Dio? Per il semplice fatto che, secondo me, coerentemente con la tradizione ebraica, poi si può discutere, la Torah è quell'elemento dalla quale derivano tutti gli altri, ma che non dipende da nessuno di loro. Faccio un esempio: se io trovo un ebreo che ha un rapporto con la terra di Israele e con il popolo ebraico, però assolutamente non ha un rapporto con Dio, non è credente, o comunque non studia la Torah, questo suo rapporto, quando viene poi interrogato da se stesso o da altri, secondo me vacilla. Perché? Perché chi ti dà la fonte del tuo essere appartenente al popolo ebraico e residente nella terra, senza citare lo Stato di Israele e le sue regole, perché il Stato è e quindi è oltre l'ebraismo, la Torah. Quindi se troviassimo un ebreo che teoricamente non ha un rapporto con Dio, non è affiliato a nessuna comunità, come abbiamo visto, non ha quindi un rapporto col popolo ebraico e nemmeno con la terra di Israele in senso fisico, perché non ci vive, se però studia Torah, dicono i maestri, anche per mera diletto intellettuale, che continui a studiare Torah, perché studiando Torah, da dentro la Torah troverà il suo rapporto con Dio, perché la Torah è il mondo dal punto di vista di Dio, e quindi troverà il suo rapporto con Dio, troverà il suo legame con gli altri ebrei, con la comunità, e troverà il suo legame con la terra. Quindi la Torah è quell'elemento che non dipende da tutti gli altri, ma da essa tutti gli altri derivano. Quindi io dico un'ultima cosa: attenzione a definire l'identità ebraica al di fuori dai criteri che appartengono alla metodologia dello studio della Torah, e si intende con Torah scritta e orale. Se stiamo dentro questi paletti, allora possiamo parlare di tutto quello che vogliamo. Ma se usciamo, allora diventa il giugu o altre cose, ma mi sembrano un po' al di fuori del nostro ambito, sempre che identità appunto abbia qualcosa di definito. Se no è fluida, ma ciò che è fluido e per sé rimane fluido, non definito, allora non è neanche definibile, non è neanche osservabile, quindi non è identità. Comunque, secondo me, quindi la chiave, il terreno comune sul quale noi tutti, ebrei ortodossi, ebrei non ortodossi, possiamo trovare un terreno comune, è partire dallo studio della Torah. Ma non lo studio della Torah come leggere il giornale della settimana scorsa, dallo studio della Torah facendo proprio quella metodologia interpretativa della letteratura rabbinica che dicevo prima, della Halakha, le Moshe, Misinai. Questi due punti, secondo me, sono due osservazioni chiave che non sono state sufficientemente prese in considerazione nei discorsi di questa sera. Grazie.
Grazie Paolo. Allora, per chi volesse continuare questa discussione, settimana prossima insieme a Nino Ciambra, Paolo sarà ancora qua, e lo ringrazio. Per non concludere, cioè io devo concludere l'intervento che ho tagliato, ma perché voglio arrivare esattamente, diciamo, spero, abbastanza vicino al punto che diceva adesso Paolo. Nella rappresentazione che io ho dato, sicuramente molto colorita, in alcuni contesti si poteva essere molto più precisi e andare, diciamo, molto più nel dettaglio, però alla presenza di due rabbini, lungi da me essere o tentare di essere al campo quanto loro, volevo riferirmi, volevo cercare di arrivare alla conclusione proprio per dirvi questo. Adesso vi faccio anche vedere il testo, così non c'è. Allora, la discussione che è arrivata fino a questo punto e ci ha portato Paolo alla fine è dire che l'identità si fonda su tante cose, una, quella che lui definisce più importante, lo studio della Torah. Dante Lattes, che era al tempo in cui è stata fatta la domanda il direttore del Dipartimento di Educazione e Cultura dell'UCEI, di 40 anni fa, dà una risposta che è diversa da quella che dà Rav Toav Senior o Rav Toav Junior. Dà una risposta che tanto vale leggersela, perché è breve e secondo me condensa meglio di quello che potrei dire io. E dice: caro signor ministro, ho ricevuto la sua risposta e mi accingo a rispondere anche il signore Dardo, no? Sull'iscrizione allo stato civile dei figli dei matrimoni misti, i cui genitori, il padre come la madre, esprimono il desiderio di iscrivere come ebrei, è auspicabile, a mio parere, non respingerli e non escluderli, ma accoglierli nel tale Israele. No, no, non parla di altro. Visto che l'iscrizione allo stato civile non ha niente a che vedere con la religione e non ha finalità religiosa.
Aspetta, che però non ho capito una cosa. Iscrizione
verso lo Stato di Israele nelle liste amministrative come ebreo, che la domanda di
quindi rispetto allo Stato di Israele.
Rispetto allo Stato di Israele, assolutamente. Siccome, visto che l'iscrizione allo Stato civile di Israele non ha niente a che vedere con la religione e non ha finalità religiose, ma solo lo scopo di segnalare che la persona iscritta non è né cristiana né musulmana, e che perciò non è necessario temere che sia un pericolo per lo Stato o che possa recare danno allo Yeshuv. Non c'è alcun dubbio, a mio avviso, che sarebbe ingiusto togliere il privilegio e la dignità di appartenere al popolo di Israele. Così risponde, naturalmente qua siamo
cittadini
di Israele. Lui dice popolo, ma lui dice così in italiano. Poi lui, che cosa intenda è tutta interpretazione. Ma quello che a me interessa sono gli altri due passaggi che forse, seguendo anche un po' quello che dice Paolo, alla fine potrebbero essere un ponte che viene lanciato da una parte e dall'altra, non dico degli ebraismi, ma delle persone che si rappresentano, si vedono, ebreo o non ebreo, non si riconoscono in tutto questo. Questa persona non appartiene a nessun'altra religione e a nessun'altra nazione. È cittadino del suo paese, con i suoi genitori, frequenta o frequenterà scuole ebraiche e parlerà ebraico. Tutta la sua educazione e le sue conoscenze avranno una fonte ebraica e apparteranno alla cultura storica millenaria da Abramo ai nostri giorni. i rabbini, gli insegnanti, i dirigenti del popolo hanno il dovere di accogliere il figlio di madre in ebrea e di fargli conoscere l'ebraismo nella sua pienezza e nella sua verità. Il governo ha il dovere di pubblicare, di stampare a margine dietro le carte d'identità che il termine ebreo scritto nella rubrica nazione non ha alcun significato religioso e non lede affatto l'autorità giuridica dei tribunali antichi, né la tradizione del popolo né il diritto ebraico corrente. È soltanto una decisione resa necessaria dalle circostanze a beneficio del popolo e per la pace dello Stato. La prego di accogliere, signor Primo Ministro, l'espressione più sincera e rispetto della mia amicizia. Questo era un rabbino ortodosso riconosciuto della comunità ebraica e italiana che dà una sua personale interpretazione del contesto specifico, no? Dicendo una cosa che può essere forse uno spunto a tutti noi per essere un ponte, no? L'alafà è l'alafà, questo non si discute. Un ponte potrebbe essere l'educazione dei figli nello spirito, no? Dell'ebraismo di contatto. Poi so che Paolo vuole rispondere, quindi lo lascio.
No, solo un'osservazione, non è una risposta.
È vero, nel senso che conoscevo questa fonte, non fino in fondo, in realtà quantomeno non ne avevo memoria. E di fatto, per quanto riguarda lo Stato di Israele, questo è l'oggetto del discorso, di fatto è già così. Cioè, l'importante è comunque tenere distinte le due sfere. Questa è una mia opinione personale, non vuole essere rappresentanza di nessun tipo di autorità, parlo né come rabbino né come storia, parlo personale. Penso che il fatto di uno Stato di Israele sia già così e che in realtà lo Stato di Israele accolga, grazie non solo alla legge del ritorno ma anche ai provvedimenti giuridici, identità provenienti da ambienti diversi che in bene o male sono connesse direttamente o indirettamente con il mondo ebraico. Non sono ebrei al Bialakà, questo è vero, ma quanti cittadini israeliani a pieno titolo non sono ebrei al Bialakà? Molti. E quindi non è una contraddizione, secondo me. Attenzione che lo Stato di Israele è der Judenstaat e non der Yiddishstaat. È lo Stato degli ebrei, ma non uno Stato ebraico. Dal mio punto di vista non trovo una contraddizione per il momento. Chiaramente lo Stato di Israele, se vuole avere ragion d'essere in chiave per il futuro, deve comunque interrogarsi su qual è il suo ruolo e quindi non può più di tanto prescindere dalla Halakha e dalla tradizione ebraica. Lo status quo, secondo me, trovato da Ben Gurion e dai governi israeliani fino ad oggi, che attribuisce al rabbinato e all'alakha tutte quelle parti indispensabili per quanto riguarda l'identità ebraica, quindi matrimoni, giurim, divorzi, funerali, tutto quello che è il diritto di famiglia, mi sembra un buon compromesso. Cioè, mantenere l'identità alachica del popolo ebraico è un dato comunque su cui non si può prescindere. Anche se i cittadini dello Stato di Israele, in quanto Stato democratico, sono anche non ebrei e quindi devono avere dignità, parità di diritti e di cittadinanza. Ma le due cose sono distinte. Punto fermo è comunque da parte di Israele agevolare l'identità ebraica e quindi